Un saluto sereno e disteso a tutti gli ascoltatori di Radio Stella FM da Luca Rizzato. È una prima volta per me, però sono molto felice perché finalmente dal piccolo schermo si materializza qui davanti. Lui è non solo un giornalista, è un conduttore, un autore televisivo, scrittore, ma soprattutto un grande esperto di sport e di Festival di Sanremo. Arriva da Forlì ed è Marino Bartoletti. Ciao, benvenuto, piacere.
Piacere tutto mio, grazie di questo invito.
Senti Marino, dopo questi pluripremiati volumi, romanzi, La cena degli dei, Il ritorno degli dei, a chiudere questa trilogia inedita di romanzi per Galluccio Editore, ci ha pensato La discesa degli dei, che è un po' la sintesi di tutto, perché gli dei, che in realtà sono dei miti, gli eroi sia dello spettacolo che del mondo dello sport, scendono finalmente sulla terra per compiere le loro missioni.
Sì, bisogna fare un piccolo riassunto delle puntate precedenti, perché in realtà il primo libro è La cena degli dei, in cui questo grande vecchio in terra e grande vecchio in cielo, secondo la mia fantasia, che è Enzo Ferrari, si annoia un po' nel luogo, con la L maiuscola, credo di non parlare mai di paradiso, e quindi pensa che lì vicino ci sono degli amici che vorrebbe ritrovare o che vorrebbe conoscere, e quindi con la complicità del grande vecchio titolare, che è quello che era lì da prima, quello con la barba, organizza questa cena degli dei con personaggi interessantissimi, in buona parte suoi amici, quindi Luciano Pavarotti, Lucio Dalla, Marco Pantane, Ayrton Senna e tanti altri ancora. Diciamo che a gentile richiesta ho fatto anche il secondo libro, anche perché mi era stato fatto notare che nel primo libro non c'erano calciatori. Nel frattempo purtroppo se ne erano andati ed avevano raggiunto il luogo Diego Maradona e il nostro caro Paolo Rossi, per cui di fatto ho dedicato il libro a loro, anche se poi ci sono tanti altri personaggi in questo secondo libro, e loro, Maradona e Rossi, compiono sperimentalmente una piccola missione sulla Terra di 12 ore per risolvere un paio di problemi. Nel terzo libro, visto che la cosa era stata gradita, tutti gli dei coinvolti in questa discesa degli dei, da qui La discesa degli dei, organizzati da Raffaella Carrà, e parliamo di Gigi Proietti, di Pietro Mennea, di Pino Daniele, di Massimo Troisi, di grandi personaggi dello sport e dello spettacolo, è vero, scendono sulla Terra per risolvere sei casi, quindi sono sei romanzi favole all'interno di una grande favola che è appunto questo libro.
Tornato dalla tua fantasia, perché tu ti sei immaginato davvero tutti questi personaggi, tutti questi campioni lassù che si incontrano, e quindi dei dialoghi, degli incontri favolosi.
Sì, c'è molta fantasia naturalmente in questo assemblaggio, però anche è vero che si raccontano solo storie vere, perché io non avrei potuto scrivere questi libri se non li avessi profondamente conosciuti questi personaggi, anzi in molti casi se non ne fossi stato veramente amico, a cominciare da Enzo Ferrari, e per cui mi piace comunque fargli raccontare fra di loro cose anche in piccola parte inedite che appartengono alla loro vita. Allora si vede, che ne so, Nuvolari e Senna nel primo libro, che in teoria facevano lo stesso mestiere, che era quello di pilota, uno è stato il più grande pilota dell'altra metà della prima metà dell'altro secolo e l'altro il più grande pilota della seconda metà del secolo, e si raccontavano cose che mi è piaciuto immaginare, ripeto, certamente con fantasia, ma anche con grande aderenza alla realtà.
E tu, devo dire che insomma, se la vita è l'arte dell'incontro, come diceva un saggio che se ne intende, di incontri nei fatti tantissimi, incontri con personalità uniche, sei stato insieme a Mina uno, gli unici due giornalisti invitati per esempio al matrimonio, tu già sorridi, di Diego Armando Maradona, so che immagino che non sia facile, però se ti chiedessi quali di tutte queste personalità è quella che ti ha colpito di più, proprio per la personalità, non tanto per quello che rappresenta come valore sportivo o artistico.
Beh, se Enzo Ferrari è il protagonista di tutti e tre i libri, un motivo c'è, cioè per me è stato prima un tremolio di gambe quando l'ho conosciuto e non avevo neanche i baffi, ero un giovane redattore e Gianni Brera mi disse: va a Marinello a intervistare Enzo Ferrari, come dire, va a intervistare l'Arcangelo Gabriele, per quanto mi riguardava, e poi il fatto che mi abbia regalato la sua confidenza, ripeto, anche il suo affetto, al punto che io poi ne parlo in maniera molto dolce. Certamente il personaggio era indurito dalle esperienze, era apparentemente cinico, però aveva delle derive di umanità e anche di gioia di vivere, chiamiamola così, che mi piace raccontare in questi libri.
Da bambino in realtà volevi fare il veterinario, perché tanta era la passione che fortunatamente ti è rimasta per gli animali, ma non sognavi certamente questo tipo di incontri mitici con questi eroi, con questi miti dello sport e della musica. Però in realtà sport e musica, un po' questo binario, hanno sempre viaggiato nella tua vita.
Sì, uno in maniera palese, perché io poi sono diventato diventato giornalista sportivo sin da subito e lì ho fatto la mia carriera, fra virgolette, importante. Però è vero che c'era questa passione carsica parallela, che era quella per la musica, che si è rivelata un po' all'epoca di quelli che è il calcio, che ritengo la mia creatura televisiva più bella, dato che tutte le settimane dovevamo inventare improbabili personaggi, tifosi di questo o quella squadra. Io con quella scusa cercavo di far venire, attribuendogli un tifo, una passione che a volte c'era e a volte no, tutti i miei idoli della mia adolescenza. E quindi lì si è capito che un po' ne masticavo, tant'è vero che poi ne ho masticato talmente tanto che quando 3 anni fa è stato chiesto a qualcuno di fare l'almanacco storico del Festival di Sanremo, l'hanno chiesto a un giornalista sportivo, cioè a me.
Senti, sei da sempre un gentleman, sempre composto anche in televisione, mai fuori dalle righe, ma c'è qualcuno che davvero è riuscito a farti perdere le staffe?
Non so, a memoria adesso certamente molti episodi non piacevoli li ho vissuti. No, ma guarda, io che ne so, mi ricordo che durante il mondialito di Uruguay fra il 1980 e il 1981, in cui l'Italia partecipavano le 6 squadre che erano state campioni del mondo fino a quel momento. Di fatto l'Uruguay si era fatta questa cosa per vincerlo, visto che non vinceva il mondiale del 1950. E dopo la partita Brasile-Argentina, dove già c'era Maradona, che era il giovane leader di quell'Argentina, e finì con una scazzottata in campo che si protrasse anche negli spogliatoi. Insomma, per fartela breve, venni arrestato io, che non c'entravo nulla, e portato in una lussuosa prigione uruguayana. Poi si resero conto che avevano fatto un piccolissimo errore giudiziario, forse perché con questa faccia mi aveva scambiato per un argentino o per un brasiliano, e allora sicuramente diciamo che quei personaggi non li ho amati particolarmente.
Insomma, lo sappiamo già da tempo tutti che sei un esperto del Festival di Sanremo. Quest'anno, questa edizione, che cos'è che ti ha colpito di più? Che cosa ti porterei dietro? C'è stato questo bellissimo trio di Albano, Morandi e Ranieri, per la prima volta tutti e 3 insieme, questo grande sogno che Albano aveva da tempo, ma anche Blanco, che insomma in diretta Rai 1 ha distrutto le fioriere, ma anche Rosa Chemical, che ha mimato Sesso e Limonato con Fedez. Immagino che magari gli ultimi 2 episodi non saranno quelli che ti porterai dietro.
No, neanche quello di quel comico di cui ho rimosso il nome, sinceramente, che si è comportato in maniera molto volgare e continua a farlo anche nei confronti del pubblico. Diciamo che se ne poteva fare a meno tranquillamente. Beh, cominciamo col dire che questo festival è stato benedetto laicamente dal Presidente della Repubblica, che per la prima volta nella storia si è presentata a Sanremo, dando un imprinting di cultura con la C maiuscola, quella che era ritenuta con un po' di snobismo una cultura popolare e basta. Poi sai, è chiaro che in 26 ore e passa di diretta ci stanno episodi non esattamente commendevoli come quelli che hai citato tu, e dei quali credo che i protagonisti dovrebbero profondamente vergognarsi, però teniamoci il buono di quello che è accaduto, perché al di là poi delle esibizioni importanti come quella di Morandi, Ranieri e Albano, che è stata veramente bellissima, al di là della serata delle cover,
è anche commovente, lasciamelo dire,
anche commovente anche per loro, devo dire, sia per noi che eravamo in platea che per loro. Infatti credo che da quello nascerà qualcosa di veramente importante. Poi sai, se vogliamo guardare in trasparenza quell'esperienza, sono 3 ragazzi, perché ragazzi sono, anche se hanno 230 anni tutti assieme, la media la rovina Albano, rappresentano un'Italia che si è rimboccata le maniche e che è cresciuto in un momento in cui non era facilissimo crescere. Questo deve essere un esempio anche per i ragazzi che adesso stanno soffrendo. Il talento in linea di massima paga sempre.
In realtà quello che tirava sempre indietro, me l'ha sempre detto Albano, e anche Morandi poi me l'ha confidato, era Morandi, perché insomma Ranieri era subito d'accordo, ma Morandi dice: ma con quella voce lui mi schiaccia ogni volta.
Sì, temeva che lo schiacciassero entrambi, per la verità, sia Ranieri che Albano. In realtà adesso la voce di Albano si è un pochino umanizzata, e Gianni invece non ha perso un milligrammo della sua potenza. Poi comunque non è che debbano fare una gara, anche se un po' di, come dire, di competizione sì c'era, però insomma credo che alla fine, pur partendo da una rivalità potente ai confini dell'inimicizia, quindi parliamo dei primi anni 70, quando si contendevano insomma il ruolo di migliori galletti del pollaio, adesso tutto è sfociato in un'amicizia che confina con l'amore, da quello che si è visto. Quell'abbraccio finale certamente non l'avevano provato, è stato qualcosa, quello sì, che ci ha commosso tutti.
Me lo confermi che le vere star oggi di questi miti dello spettacolo e dello sport sono gli uffici stampa? Sono loro quelli che un po', diciamo, si sentono più star? Hai ai tempi in cui hai iniziato tu era così difficile riuscire a realizzare delle interviste?
Io mi ritengo molto fortunato per questo e non avrei mai potuto scrivere questi libri se non avessi avuto un rapporto diretto personale con questi personaggi.
Poi si offendono gli uffici stampa quando ci sono questi rapporti personali e gli scavalchi, lo dico per esperienza.
Per quanto mi riguarda si faranno una ragione. Capisco che comunque un conto è avere rapporti con i personaggi quando eravamo sinceramente in non moltissimi e potevamo sciamare anche dentro gli spogliatoi alla fine delle partite, persino della nazionale. Io dico sempre che non per depravazione ma perché era bellissimo intervistare i giocatori nudi, nel senso che si era proprio anche plasticamente leali nei confronti gli uni degli altri. Adesso è chiaro che non potrebbero far sciamare 80 persone, però altrettanto chiaro che questa barriera ha snaturato molto i rapporti umani, forse anche l'esito di quello che è il rendimento giornalistico della trasposizione di quello che questi campioni valgono veramente. Molti di loro hanno capito che è un peccato che si perdano questo rapporto umano. Guarda, io frequento molti ambienti sportivi, sono amico di molti giocatori del Napoli e a volte si dispiacciono un pochino di essere nascosti. Ha una passione che in questo momento sì, potrebbe essere persino debordante, però un allenamento pubblico a settimana, parlo per loro ma anche del Milan, dell'Inter, della Juventus, tutte le squadre, forse se lo potrebbero concedere. Sarebbe un ritorno all'umanizzazione che in questo momento servirebbe tanto.
È vero che sei molto devoto alla Madonna del Fuoco, protettrice della tua città Forlì? Cioè, quando hai bisogno di conforto, sei in crisi, ti rivolgi a lei?
Ma guarda, io non sono un buon cristiano, sinceramente, anche se a forza di scrivere del paradiso, come ho detto in un'intervista un po' di tempo fa, incomincio a credersi veramente, ma ci ho sempre creduto. Insomma, io ho un rapporto col grande vecchio titolare molto particolare, non sempre mediato nella maniera corretta dalle persone che lo rappresentavano. Questa è una devozione antica che tocca a noi bambini forlivesi. È vero, in casa, come tutti i romagnoli in esilio, hanno un po' ancora l'icona della Madonna del Fuoco. Sì.
Sanremo insieme con il duo Idea, so che questo spettacolo itinerante è dedicato appunto a una delle tue grandi passioni che è il Festival di Sanremo, ma perché da sempre ti attira così tanto proprio il Festival di Sanremo?
Ma
poi tanti dicono di non guardarlo, scusami, ma poi anche quelli che lo snobbano lo sbirciano sotto sotto.
Ecco, rispondo alla tua domanda di prima: quando è che ti fa arrabbiare veramente qualcuno? Mi fanno arrabbiare gli snob, mi fanno arrabbiare quelli con la puzza sotto al naso, mi fanno arrabbiare quelli che dicono non vedo Sanremo da 30 anni e poi discettano sul vestito della co-conduttrice della sera prima. Perché se ci pensi, Sanremo è come una gara sportiva, cioè come un Giro d'Italia: si fanno le classifiche, si rincorre un primato, ci manca che gli diano la maglia rosa, si cerca un applauso, bisogna vincere anche per quanto riguarda la deriva, cioè la tua popolarità poi affidata anche a una canzone che deve restare nella storia, come può restare nella storia una grande impresa su una delle montagne qui vicine, ne abbiamo veramente tante. Per cui se ci pensi ci vuole un talento, ci vuole una preparazione e o un allenamento, quindi si assomigliano molto le due cose.
TV, giornali, radio, libri, autore, spettacoli, direttore di testate sportive a Mediaset e in Rai, ne cito alcuni di programmi, Pressing, Il Processo del Lunedì, La Domenica Sportiva, ma quale freccia davvero manca ancora a Marino Bartoletti? Tra l'altro ti continuano a insignire, sei pieno di premi, ti continuano a consegnare premi, ho visto.
La signora che si occupa delle pulizie in casa mia è disperata, sì, perché poi soprattutto in quest'ultimo anno è stata una cosa, sì, premi ne ho ricevuti tanti nella mia vita, ma ultimamente non so perché. Che o sono premi alla memoria, alla carriera che precedono quelli alla memoria, o non lo so. Che ti devo dire? Non mi manca niente, obiettivamente niente. Cioè, ho avuto, credo, 100 volte di più di quello che avrei potuto sperare quando ho cominciato a fare questo lavoro.
Prima cosa, Enzo Ferrari, il grande vecchio che a 70 anni guardava la vita e progettava il futuro, è un po' il perno di questi tuoi tre romanzi. Ti piacerebbe davvero molto assomigliare a lui?
È difficile assomigliare a Ferrari, anche perché aveva un genio che per nostra fortuna, o fortuna o sfortuna, è irripetibile. E penso a quante volte quest'anno, durante la stagione sportiva, avrebbe preso a calci nel sedere qualche suo dirigente, come dire, non all'altezza della sua fiducia. Beh sì, questa che hai citato è la dedica del primo libro della Cena degli Dèi, che faccio a Ferrari, ma in fondo faccio a me stesso, visto che sono diventato scrittore dopo i 70 anni e anche a questa età ci capita di sognare.
Marino, io invidio tantissimi ospiti del tuo amico Fabio Fazio, no? Alcuni per me sono impensabili, quindi lo invidio sempre tantissimo, ma c'è davvero qualcuno che sognavi di intervistare ma per un motivo o per l'altro non ci sei riuscito nemmeno tu?
Sì, un Presidente della Repubblica, nella fattispecie Cossiga, ed è stato l'unico che non sono riuscito a intervistare in tutta la mia vita. Mi ricordo che andai poco sopra Uronzo, e nel Bellunese, esatto, dove lui era in una foresteria con la Guardia di Finanza. C'ero quasi arrivato, lui aveva piacere di fare questa intervista per il Guerin Sportivo, ma i famosi addetti stampa, conoscendolo per la verità, lo fermarono, ma al massimo avremmo parlato di Platini, non di guerre nucleari.
Vediamo davvero, hai pensato già ad alcuni nuovi incontri a personaggi che purtroppo più recentemente ci hanno lasciato, e quindi questi incontri che potrebbero nascere, o ti stai davvero concentrando solamente per questo almanacco sul Festival di Sanremo che stai scrivendo ed uscirà nel 2025, ma non parlerà solo di musica, ma sarà anche un po' un ritratto della storia d'Italia?
L'almanacco non l'ho ancora iniziato, ma dovrò cominciare seriamente a farlo, perché poi alla fine il tempo corre, come si dice. Guarda, io pensavo, già vedi che c'è un cedimento, che il terzo libro, La discesa, sarebbe stato l'ultimo della trilogia, e poi devo dire che ogni amico che se ne va ti fa venire qualche idea. Ogni tanto mi viene in mente che, soprattutto dopo la morte di Mihailovic, di Pelé, di Vialli, in rapida sequenza, che insomma una partita degli dèi la si potrebbe anche immaginare. Adesso vediamo come passa la primavera, che pruriti ho durante l'estate. Invece proprio in questi giorni mi hanno chiesto di scrivere per un importante settimanale una cosa che avevo rifiutato, e cioè un pezzo in comune su Lucio Dalla e Lucio Battisti, che sono nati a un giorno di distanza l'uno dall'altro e che in questi giorni compirebbero 80 anni. E dopo che ho detto di no, il direttore di questo settimanale mi ha detto: ma perché non li fai incontrare in paradiso come fai con i tuoi personaggi? E ho detto che gli avrei dato il pezzo 3 giorni dopo, gliel'ho dato dopo un'ora. E quindi ha preso proprio, ho immaginato questo incontro fra Lucio Dalla e Lucio Battisti, e l'ho titolato Due luci nel cielo.
Grazie veramente di cuore alla semplicità, ma soprattutto alla grande disponibilità di Marino Bartoletti. Spero di rincontrarti presto. Grazie.
Beh, facciamo questo mestiere, ci mancherebbe che non siamo disponibili gli uni con gli altri. Grazie a te. Da parte di Marino Bartoletti, un grande saluto a tutti gli amici di Stella FM.